Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit. Sono Francesca Di Gregorio e vi presento la rubrica Animali come noi di Paola Sobrio, Cinzia Ciarmatori e Michela Pettorali, una giurista esperta in benessere animale e due veterinarie. Animali come noi è un viaggio tra etica, salute e leggi per costruire un mondo inclusivo per tutti gli esseri viventi.
Benvenute e benvenuti, sono Cinzia Ciarmatori, medico veterinario, e oggi affrontiamo un argomento senza dubbio complesso, in particolare per le sue implicazioni. Sto parlando del concetto di benessere animale. Per farlo partiamo dall'inizio, chiedendo a Paola Sobrio, Paola, dal punto di vista giuridico, da quando si parla di benessere animale e in che termini se ne parla?
Grazie della domanda perché è una domanda che ci porta a riflettere su come le parole cambiano la realtà. Però voglio fare un passo indietro. Questa espressione benessere animale è un'espressione che fino al 1997, anno della pubblicazione del Trattato di Amsterdam, nelle normative era assente. Si parlava infatti solo di protezione e tutela degli animali. A partire dal Trattato di Amsterdam si introduce questa espressione benessere animale e anche un'altra cosa importante, ossia il Trattato di Amsterdam statuisce che bisogna tenere in considerazione del benessere degli animali in quanto esseri senzienti, al che ovviamente si potrebbe pensare che il legislatore o anche banalmente le istituzioni, banalmente nel senso che le istituzioni nel loro complesso si preoccupino degli animali, se li definiscono esseri senzienti e si preoccupano del loro benessere. Ma in realtà non è così, perché la necessità di tutelare il benessere animale nasce e quindi di tenere a mente che gli animali sono esseri senzienti nasce dalla diffusione del morbo della cosiddetta mucca pazza, che fece tantissime vittime tra i bovini, ma altrettante tra gli esseri umani. Quindi il punto qual è? Che il legislatore riconosce l'animale in quanto essere senziente e quindi si preoccupa di tutelarne il benessere perché da quel momento capisce che c'è uno strettissimo rapporto tra benessere dell'animale e salute umana. Ma il benessere animale non va inteso nel senso che l'animale deve giocare, saltare, avere spazi liberi. Non è questo l'intento del legislatore. L'intento del legislatore è che l'animale, in accordo con la scienza del momento, cioè quando questa espressione nasce, che l'animale si adatti al luogo in cui vive. Sostanzialmente l'obiettivo è creare le condizioni perché l'animale non sviluppi delle malattie che poi possono essere trasmesse all'uomo, quindi le cosiddette zoonosi. Sostanzialmente, tutto questo impianto normativo che si fonda sul benessere animale ha questo scopo. Alla luce di questa considerazione, Cinzia, tu hai scritto un manifesto che si denomina Manifesto per una nuova medicina veterinaria e uno dei punti proprio del manifesto è questo tema, grande tema, del benessere animale. Ce ne vuoi parlare nello specifico? Grazie.
Grazie Paola per questa domanda. Il manifesto per una nuova medicina veterinaria è un manifesto in 7 punti che chiede di porre l'attenzione sulla formazione accademica attuale dei medici veterinari e soprattutto che si pone l'obiettivo di trasformarla, questa formazione, o meglio, integrarla con tutta una serie di materie di studio che sono quanto mai attuali e che sono legate a delle scoperte scientifiche modifiche, ma anche a delle acquisizioni, a dei cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti negli ultimi decenni. Mi riferisco in particolare a tutti quegli studi, quelle ricerche che hanno portato alla nascita negli anni 60, tra gli anni 60 e gli anni 70, all'etologia culturale, per esempio, gli studi sui primati di Jane Goodall, ma anche di altre primatologhe, da Jan Fosse, Birutė Galdikas e tante altre, a tutti gli studi delle neuroscienze comparate, la psicologia cognitiva comparata, tutte quelle materie di studio che ci stanno raccontando gli altri animali da punti di vista diversi, che esplorano le loro menti, i loro linguaggi e che proprio per l'importanza e la rilevanza che hanno, devono entrare a far parte della formazione dei medici veterinari, devono avere uno spazio necessario. Attualmente invece la laurea, il percorso di laurea in medicina veterinaria prevede di dedicare tante ore di studio e di pratica a tutto quel comparto zootecnico che è molto distante però dal desiderio di molte e di molti di raggiungere questo obiettivo di formazione per potersi poi occupare della cura degli animali, che siano animali familiari o animali che vivono negli ambienti selvatici, salvaguardia di questi stessi ambienti, della biodiversità, tutti ruoli che non hanno nulla a che vedere con l'impiego invece nell'industria della carne. Quindi il manifesto chiede a gran voce anche questo, cioè la possibilità di dividere le carriere, diciamo così, i percorsi formativi, in modo tale da poter avere il tempo, il numero di ore necessarie ad integrare altre materie di studio, la bioetica, per esempio, la storia e la filosofia della scienza, che sono quanto mai necessarie per chi studia medicina, per capire come le scoperte scientifiche, le acquisizioni sono strettamente collegate alla cultura dell'epoca in cui si vive, in cui quelle scoperte scientifiche vengono alla luce. Quindi sono tanti i motivi ed tanti gli spunti contenuti all'interno del manifesto e il benessere lo attraversa tutto perché è l'obiettivo finale, cioè trasformiamo, cerchiamo di trasformare la formazione dei veterinari proprio per dar loro gli strumenti necessari ad occuparsi di benessere nel senso vero del termine. E proprio per questo motivo ti chiedo, Michela, come è stato percepito nel tempo il ruolo del veterinario riguardo al benessere animale?
Cinzia, grazie della domanda. Fino agli anni 70 il medico veterinario era percepito come colui che si occupava esclusivamente della produzione animale e quindi di massimizzare la produzione del cliente. Questo determinò, agli occhi dell'opinione pubblica, un declino della professione veterinaria, anche perché le persone iniziarono a chiedersi come vivevano questi animali e a criticare le forme di allevamento sempre più estreme. Molti veterinari si schierarono a favore di queste forme di allevamento e accanto agli allevatori, proprio perché questi metodi aumentavano la produzione. Sul momento l'Associazione Britannica di Veterinari non fece nessuna dichiarazione al riguardo. In seguito istituì la Fondazione sul benessere animale e la Commissione sul benessere animale, che dopo poi furono uniti. Quest'azione fu molto rivalutante per la professione veterinaria, che negli anni 80, nel fine anni 80, inizi degli anni 90, iniziò ad essere vista come garante per gli animali. Negli anni 80, infatti, il ruolo del veterinario, che era comunque principalmente sempre incentrato sulla sanità degli animali da reddito e quindi come prevenzione e cura di tutte le malattie di allevamento, soprattutto per garantire la sicurezza delle produzioni animali, controlli sulle malattie zoonotiche infettive. Si iniziò a parlare di benessere animale, anche se era ancora considerato principalmente in relazione alla produzione efficiente. Quindi, anche quando si parlava e si incominciò a riconoscere l'importanza di ridurre lo stress e la sofferenza degli animali, era sempre in relazione a come lo stress poteva influire sulla produzione degli animali.
Negli anni 90 c'è sempre una più crescente consapevolezza etica verso gli animali e si iniziano ad avere le prime normative anche europee. Il veterinario quindi è posto a garanzia di queste normative, quindi come controllori e garanti del benessere. Oltre al controllo sanitario, viene richiesto di monitorare le condizioni di vita degli animali in allevamenti, nei trasporti, e al macello. In seguito, dagli anni 2000, in poi, con l'introduzione del concetto One Health e One Welfare, dove la salute e il benessere degli animali è strettamente correlato alla salute e benessere dell'uomo e dell'ambiente, il veterinario sembra avere un ruolo più centrale. Con, per esempio, la certificazione del benessere negli allevamenti, i veterinari iniziano ad essere coinvolti nella verifica degli standard di qualità che tengono conto del benessere animale, ma comunque di per sé non possono assolutamente cambiare assolutamente niente, devono però far rispettare quelle che sono le leggi. Ad oggi cosa si aspetta? Cosa si aspettano le persone? Cosa si aspetta l'opinione pubblica dal medico veterinario? Si aspetta che abbia sempre un maggior desiderio di migliorare il benessere degli animali. Speriamo che abbiate trovato la puntata interessante. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.